Ciao a tutti ragazzi del team di Mindless Nerds, nello specifico me, Davide e Lorenzo. Oggi siamo in due.
Ciao a tutti.
Di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo naturalmente dell'evento Apple, dove è stato presentato iOS 14, iPadOS nuovo, naturalmente tutti i sistemi operativi per i propri dispositivi. E faremo poi un breve excursus sul discorso CISC RISC, che visto comunque che Apple ha lanciato la sua tra virgolette architettura chiamata Silicon, andremo un po' ad analizzare il perché insomma ha deciso di fare questo cambiamento, anzi di rifare e ritornare su un'architettura ARM. Infine aggiungerei una piccola parte dedicata alle serie TV e soprattutto all'uscita delle serie TV, visto e considerato che a quanto pare, secondo le date insomma che sono state pubblicate sulla maggior parte delle serie TV più famose che dovevano uscire insomma a giugno, a quanto pare tutto è stato spostato a dopo l'estate, forse per un problema di pandemia e quindi che nessuno se le guarderà, non lo so, lo analizzeremo dopo. Adesso comunque partiamo. Bene Lorenzo, Apple ha fatto una bellissima presentazione, ha mostrato al pubblico qual è la nuova interfaccia, così se così si può dire, con l'aggiunta di questi widget all'interno dei vari dispositivi, quindi iOS 14, iPadOS e macOS, perché a quanto pare ce l'ha nella parte delle notifiche, possono essere aggiunti.
Yes.
Allora, diciamo che non è una grossissima novità, però io rimango sempre stupito da questo. Ogni volta che Apple implementa qualcosa, la implementa proprio bella, cioè bene. Mi piace molto come si presentano, col fatto che esatto. Li posso scorrere come se fossero... Hai visto? In basso no, ci sono i pallini che ti dicono su quale insomma pagina sei, e lo stesso viene fatto sui widget, quindi io posso scorrere un widget quanto voglio fino a trovare quello che mi serve. Io a mio parere è un anche se comunque su Android c'è da una vita, però io sono sincero, non li ho mai usati, mai.
Sì, ma nemmeno io.
Esatto, cioè io non ho mai usato widget. In questo caso non so, sembrano proprio parte integrante del nuovo concetto che Apple vuole dare alla sua home screen. Parlo adesso per iPhone e per iPad. E devo dire, col fatto che le puoi ingrandire, col fatto che insomma possono essere messi uno sopra l'altro, non ti trovi magari 10 pagine piene di widget, ma magari ce n'hai soltanto una con i widget quelli scorrevoli, ecco. Non so, nel senso, tu che cosa ne pensi?
Allora, a me sono piaciuti, okay. Quindi nel senso, come dicevo, nemmeno io ho mai utilizzato i widget, qui mi danno senso di qualcosa di più utile, ok? Nonostante...
Okay, di più sensato.
Di più sensato, sì, nel senso, le app su Android, la maggior parte di quelle diciamo più utili, arrivano quasi sempre con uno widget, però io sinceramente, da possessore da praticamente sempre di Android per quanto riguarda gli smartphone, no, non è vero, perché ho posseduto iPhone agli inizi, Windows Phone diciamo anche lui un pochino a metà, anzi verso la sua fine vita, e poi sono passato ad Android, e la pagina quella lì dove ci sono gli widget sinceramente proprio l'ho sempre scartata. Ci ho provato ad usarli, ma poi ho detto vabbè, ma tanto non li uso, che li tenga a fa per consumare la batteria. E quindi, e invece queste qui di Apple mi hanno fatto veramente una bella impressione. Non riesco a capire però, perché a questo punto ci stavo ragionando, anche da quando facciamo il podcast, sembra che Apple bene o male riesce sempre a far parlare di sé. Per una cosa grande o per una cosa piccola, tanto ne finiamo a parlare, perché la presentazione gira che ti rigira è sempre fatta bene. È vero oppure no?
È vero, io sono d'accordo con te. È proprio diciamo il punto forte di Apple, no?
È incredibile.
Che magari arriva sempre dopo, ma quando arriva, arriva bene.
Arriva, capito? Cioè quando arriva, arriva.
Del discorso pad di ricarica wireless, che purtroppo quello è proprio andato totalmente allo sfracello, perché non sono mai riusciti a pubblicarlo. Penso che sia stato uno dei grossi errori che ha fatto Apple dagli inizi, da quello che ricordo io. Ma sul lato comunque anche software, no? Anche il concetto di implementazione magari della fotocamera wide, ok? È arrivata dopo, ma quella differenza magari che c'è tra uno smartphone magari, adesso diciamo Android, con la fotocamera wide, quello che è iPhone con la fotocamera wide, non riesco proprio a incastrarmi, capito? Col fatto che io posso zoomare e nel momento stesso in cui sto facendo un video posso passare da una fotocamera all'altra, perché sono tutte 4K 60fps e non si vede, nel senso una parola grossa, però comunque si vede talmente poco lo scatto, insomma, tra la, non lo so, magari tra la bokeh e tra la wide, che è impressionante. Quindi implementa le cose magari dopo, ma le implementa perfettamente. Ecco, forse diciamo sono un po' troppi anni che succede questo. Di solito, per esempio, Apple prima faceva, non lo so, 2 anni in questo modo, e poi il terzo anno esplodeva e quindi lanciava la super bomba che tutti copiavano, ok? Ultimamente questa cosa non riescono a farla, secondo me, proprio perché con il discorso del Face ID si sono un po', diciamo, si sono un po' bloccati sul design, perché purtroppo quel notch lì sopra ci deve essere sempre, che comunque è riconoscibile, perché
sì.
Quando vedi quel notch lì sai già che è un iPhone, ok? Però sì. non lo so, forse diciamo che quello che fa lo fa sempre fatto bene, però poi dopo manca quello stacco che ogni tanto dava agli altri di 5 anni, che adesso non riesco a vedere, ma forse proprio perché in generale il mondo smartphone è fermo proprio a livello tecnologico, forse. Cioè, hanno dato proprio il massimo, non so cosa si può riuscire a tirar fuori oltre a questo, ok?
Beh, diciamo che a mio avviso la questione è dell'avanzamento tecnologico, nel senso oramai abbiamo dei smartphone veramente, 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 veramente molto potenti, e quindi non è più una questione che prima non potevo fare questo perché non avevo la potenza necessaria, adesso ho la potenza per fare praticamente tutto e di conseguenza è difficile migliorare. Anche le fotocamere, comunque sia, la qualità adesso è altissima rispetto ad anni
fa.
Cioè, per la maggior parte delle persone una fotocamera dedicata non serve più, non serve minimamente più, senza contare che oltre alla possibilità di scattare foto hai la possibilità di rivederle per bene, riorganizzarle, cosa che su una fotocamera non puoi fare. Cioè oramai la fotocamera per me è una questione, esatto, cioè oramai la fotocamera è per i fotografi e basta.
Io me la so comprata
va bene fa. No, vabbè, per i fotografi e per gli appassionati, ovviamente. No, comunque sia, io rimango sempre.
Io sono d'accordo con te.
Capito quello che intendo, insomma. Sì, e quindi sì, purtroppo, sì, purtroppo siamo fermi qua, secondo me. Siamo fermi in questo punto. E è qui, però, che Apple forse ha l'occasione, perché Apple ha sempre avuto, no, questi smartphone che, da un punto di vista di potenza, di mera potenza, erano sotto. Eppure facevano le stesse cose anche meglio degli altri. E qui, come sempre, io non sono un grandissimo fan di Apple, quindi cioè, nel senso, mi dispiace quasi a dire queste cose, capito?
cioè, proprio per il fatto che tu comunque non sei un vero e proprio fan, cioè il fatto che tu dica questo dimostra proprio che riesce molto spesso in quello che fa.
Riesce, purtroppo. Poi il fatto che io non sono fan per via di certe politiche, diciamo.
Ok.
Cioè a me piace, cioè, i lavori fatti in altri modi, però è innegabile che dal punto di vista del design è il numero uno. Adesso, a parte la questione del notch, che hanno trovato il modo di renderlo riconoscibile, ci sono altri telefoni che ne hanno fatto a meno, ovviamente non hanno il Face ID. Però anche dal punto di vista interfaccia, adesso con questa storia degli widget, anche lo stesso macOS, come vogliamo chiamarlo, insomma, secondo me stanno avanti, e persone che passano ad Apple molto spesso dicono: cavolo, io noto una differenza. Poi bisogna vedere anche quello che ci fai con il computer, cioè se tu con il computer o con lo smartphone, se tu vuoi raggiungere determinati obiettivi, a volte con un computer Mac ti ritrovi con delle limitazioni che magari non avresti se utilizzassi un sistema basato su Linux o, perché no, anche su Windows. Dipende.
Esatto. Io sono tecnicamente sono comunque d'accordissimo con te. Ho lasciato anch'io il mondo Apple ormai da un po', perché all'inizio, cioè, era diventato un po' stagnante, ecco. Questo discorso dei widget magari già può dare, come posso dirti, un tocco diverso, nel senso, potrebbe anche essere difficile a questo punto vedere due iPhone completamente uguali, ok? Cioè, finché prima magari, come posso dire,
erano tutti uguali.
Esatto, aprivi la home, al di là delle app che c'erano comunque, che poi io utilizzo, no, gli widget, ok, è proprio un concetto mio personale, nel senso, io vedevo gli iPhone e erano identici, ma anche se prendo due Android comunque senza personalizzazioni sono identici, ma Android ti permetteva di, e ti permette di fare alcune modifiche che sostanzialmente trasformano il tuo smartphone. Già, sì, pensando al launcher,
il,
no?
Launcher è un'applicazione assistente.
Esatto. Invece iPhone adesso, cioè, mi permette di essere molto più personale, no? Nell'approccio del mio smartphone. Magari io voglio, non lo so, la barra in alto del tempo, invece un'altra persona potrebbe avere tranquillamente la barra in alto della musica, ok? Quindi è molto più personale.
Sì, ma sai che ti dico, basta, adesso mi metto gli widget e mi rimangio tutto quello che ho detto prima.
E vai. sì. Allora, io devo dire che ce n'ho due di widget, ma uno è quello classico, insomma, proprio del sistema, che riguarda l'orario, grande.
Sì, è vero, anche quello ce l'ho pure io, sì.
Quello è widget. E poi devo dire che ho messo il calendario da un mesetto, però è un calendario che mi dice quello che devo fare per ricordarmi, insomma, certo, di aprirlo ogni tanto, ma sostanzialmente non li utilizzo moltissimo. Invece quello che potrebbe essere interessante, secondo me, è l'app Translate che ha fatto Apple, no? È quell'app che ti permette di tradurre in tempo reale due lingue diverse, quindi se sto parlando con un inglese, io tranquillamente...
Va bene, ma quello, dai, americano, quello lo fa pure Google Translate.
Sì, però prima Apple dovevi utilizzare per forza o l'app di Google o dovevi utilizzare un'app di terze parti, invece adesso è proprio integrata, si chiama,
sì,
proprio Translate.
Però la mia cosa è meglio di Google Translate, perché Google Translate ci lavora. È un po' come Apple Maps, cioè secondo me non è ai livelli di Google.
Quello sicuramente, Google, ma ti basta vedere che Maps. Lingue sono pochissime, no? Cioè Google è follia, se ci pensi, sono praticamente quasi tutte le lingue, no? Ma poi da quanto tempo ha avuto possibilità di modificarlo comunque, o di sistemarlo? Siamo sempre lì. Il discorso è che su Apple naturalmente arrivano dopo. Per esempio, questa potrebbe essere una di quelle app che, esattamente come adesso ha detto Lorenzo, come Maps magari, che ok, sì, sono interessanti, sono delle applicazioni magari nuove, proprio per Apple, visto che sono proprio di Apple, però poi alla fine, gira che ti rigira, vai sempre a utilizzare Google Maps e Google Translate, insomma.
Va bene, ma giustamente non possono essere migliori in ogni cosa che fanno, nel senso, c'è Google che sinceramente da un punto di vista di ricerca sotto determinati punti di vista sta avanti a chiunque altro, ma nel mondo, nell'universo e nella galassia, proprio in tutto, ovunque. Altre cose no, per esempio il sistema che Google continua a finanziare sotto molti punti di vista non è meglio di iPhone OS.
Non si chiama iPhone OS adesso, cioè diciamo che i leak che erano usciti erano per iPhone OS, ma si chiamerà continuerà a chiamare iOS.
iOS, scusate. Sì. Vabbè, il sistema operativo di iPhone, di iPad, eccetera, eccetera.
Esatto, esatto, esatto. Ma secondo me Google ha solo un piccolo problema, dovrebbe un attimino risistemare il design dei propri smartphone. Se probabilmente sistemasse almeno quello, forse potrebbe... Allora, devo dire che già con il Pixel 4 ha avuto grande successo in America. Conosco varie persone in America che mi hanno detto probabilmente passeranno a Google prima di iOS 14, adesso non lo so.
Esatto, infatti.
Decideranno di passare, ma secondo me prima era una necessità, proprio perché... Io, se hai iPhone da magari 4 anni a questa parte, dopo un po' ti stufi, perché è stato sempre uguale. Al di là delle piccole migliorie, è stato sempre quello, ok? Diciamo che questa è una di quelle novità un po' più fresh, un po' più innovative, tra virgolette, all'interno dell'ambiente Apple.
Sì.
In più, l'ultima cosa che secondo me è davvero interessante sono le App Clips. Queste App Clips sarebbero delle piccole parti... Ad esempio, no? Faccio direttamente un esempio così è più chiaro. Io vado in città e voglio noleggiare un monopattino, no? Magari questo monopattino fa parte del gruppo Jump.
Yes.
Quindi io praticamente scansiono il QR code del monopattino, lui mi scarica una piccolissima parte dell'app di Jump o di Uber, insomma. E solo esclusivamente dedicata al noleggio di monopattini. Quindi diciamo appare un'interfaccia un po' simile a quella delle AirPods quando le apri, con scritto installa, e tu ogni volta che ti avvicini al monopattino ti esce fuori questa piccola interfaccia, esattamente come ti dicevo, come le AirPods, e tu selezioni affitta e lui te la compra, cioè ti paga e parti e te ne vai, capito? Senza scaricare l'applicazione da, non so, da 30 mega o da, certo, 90 mega. Questi pesano meno di 10 megabyte e tu praticamente te li scarichi istantaneamente. È una figata.
Anche qui è un concetto che fondamentalmente già esiste. Cioè sul Play Store tu puoi installare le app, non mi ricordo il nome, ma tu puoi installare un'applicazione in maniera temporanea, all'istante, piccola, una specie di preview, ok? Dove tu puoi fare una cosa simile. Ma non è stata applicata in maniera utile, come Apple dice: ok, va bene, abbiamo questa possibilità, applichiamola al noleggio dei monopattini. Cioè in quel modo è veramente utile. Invece io adesso ce l'ho per fare la preview di un'applicazione, poi quando ok, l'ho vista, basta, semmai la installo. Cioè è diverso, è la stessa cosa da un punto di vista tecnico, però è un'applicazione, è un uso diverso che Apple anche qui secondo me ci ha preso. Cavolo.
Sì. Diciamo che poi ovviamente queste sono le novità che mi hanno colpito. Poi naturalmente ci sono molte altre. C'è la parte dell'audio spaziale sulle AirPods Pro che ti traccia dinamicamente diciamo l'audio per darti un'esperienza di ascolto immersivo, ma queste comunque vanno provate per capire effettivamente l'efficacia del sistema. E altre miliardi di migliorie naturalmente sulla sicurezza. Hanno sistemato varie app, magari sulla salute, sull'app meteo e su Safari, che è totalmente diverso. Però comunque a mio parere è stato vincente, al di là di tutte le altre app, secondo me, sul discorso di queste app clips e soprattutto sul discorso dei widget, per dare un minimo più di freschezza al sistema, che ormai iniziava ad essere un po' troppo
stantio.
Esatto, bravissimo. Diciamo che lato mobile potrebbe essere concluso. Ora passiamo a un discorso più laptop, quindi più...
Parliamo di silicio.
Più silicioso.
Apple Silicon. Ecco perché si parla di silicio. Apple Silicon è la nuova serie di SoC, System on Chip, che Apple sta producendo, fabbricando in casa, nella loro cucina, come diceva al tempo Davide, nella loro cucina all'Apple Campus. dei loro nuovi, quindi fondamentalmente chip che gestiranno praticamente tutto, system on chip. Ora, la peculiarità maggiore di questi SoC, SoC, è che Apple abbandonerà Intel e l'architettura x86-64, cioè l'architettura che abbiamo oggi su tutti i dispositivi laptop e computer fisso, quindi sia Apple che tutti gli altri basati su Windows, ad eccezione di Linux, ma di questo magari ne parleremo dopo, per abbracciare l'architettura ARM. Oh, e qui è stato lo scandalo, no scherzo, nessuno scandalo, però qui c'è stata la, tra virgolette, rivoluzione, perché un cambio di architettura comporta veramente un cambio di tante, tante cose. Oppure no?
Aia.
Aia. Allora, x86-64 è utilizzata da Apple da molto tempo, però c'è da dire che non è la prima volta che Apple cambia e fa un cambio così radicale, perché prima di Intel utilizzava l'architettura PowerPC. PowerPC, che era un'architettura che era sviluppata da IBM, c'era pure Apple stessa. Era un'architettura RISC, a differenza di Intel, che è un'architettura CISC, e anche questo magari dopo vi spiegherò qual è la differenza. A un certo punto Apple dice no, basta, niente più PowerPC, voglio Intel, e passa ad Intel. Oh, rivoluzione, finalmente! Esatto, perché era stata detta la parola finalmente ai tempi. La rivoluzione, eccetera eccetera, e poi c'è stata la Apple che conosciamo tutti da praticamente 15 anni a questa parte. E adesso, dopo aver sperimentato tanto 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 sugli smartphone che hanno un SoC ARM, i vari Apple A1, A2, A3, A4, A5, A7, a un milione, utilizzano l'architettura ARM, e anche loro sono dei SoC, non solo gli iPhone ma anche gli iPad. Ed è qui proprio la questione, come dicevi tu prima, Davide, iPad Pro, giusto?
Esatto.
Niente, fondamentalmente ci sarà questo cambio di architettura. Questo significa che tutte le applicazioni scritte finora devono essere o ricompilate, è il termine tecnico, scusatemi, quindi devono essere prese ed adattate per girare su questa architettura diversa, oppure tradotte barra emulate barra convertite in tempo reale, o perlomeno al momento dell'apertura dell'applicazione o al momento dell'installazione, questo dipende, da Rosetta 2, che è il nuovo sistema per effettuare questo lavoro.
Fico. Rosetta naturalmente non è la nonna di Steve Jobs, ma è il software
giusto, che viene utilizzato. La nonna italiana, anzi, di Steve Jobs.
Deriva, secondo il nostro, secondo le nostre fonti, dalla stella di Rosetta, no?
Wow, che cultura che c'è in Apple. Si pensa a tutto.
Assolutamente, si agganciano a tutto. Quindi, proprio, diciamo, per farvi capire, ad esempio, agli sviluppatori, per fare i propri test e comunque iniziare, no, un processo di ottimizzazione per questa architettura, hanno consegnato un piccolissimo device, piccolissimo, è un Apple Mini, cioè un Mac Mini,
sì,
con all'interno il processore di iPad 12 Pro, mm-hmm, e praticamente questo, ad esempio, a mio parere, no? Io parlo sempre per me, naturalmente, poi Lorenzo mi dirà anche la sua. Cioè, mi fa pensare a un quello di cui parlavamo prima, quindi che i dispositivi attualmente hanno una potenza
da vendere
spropositata, no? Sostanzialmente per quello che fanno. E già solo il fatto che, per dire, hanno costruito un portatile, quindi un fisso, tra virgolette, un mini PC, con il processore di un tablet, cioè, mi fa pensare a quanto effettivamente sul tablet venga tra virgolette, sfruttato poco magari, no? Poi naturalmente Apple sul suo store ha un miliardo di app a pagamento professionali, comunque anche per la grafica, e quindi capisco che gestire tanti layer per chi magari lavora su iPad, perché conosco persone che a livello grafico lavorano su iPad.
Il tuo prossimo computer non è un computer. La pubblicità.
Esatto. Attenzione. Questa potrebbe essere una frase che i produttori
anticipato
potrebbero usare.
Esatto. No, beh, è la pubblicità di Apple, quella con il colibrì.
Con il colibrì, no? Effettivamente, a mio parere, viene sfruttato, sì, ok, ma non al massimo, ok? E proprio il discorso di inserire un dispositivo, un processore, no? All'interno di un Mac Mini, un processore mobile fino ad oggi, all'interno di un Mac Mini per far girare delle applicazioni normalissime come magari Photoshop o... perché comunque è stato dato a Adobe, è stato dato,
certo,
a Autodesk,
ci mancherebbe,
diciamo le software house forse più grosse che ci sono attualmente per quanto riguarda la produttività e il lavoro, soprattutto Autodesk. Cioè, pensare di ottimizzare un software come quello su un'architettura mobile, su un processore attualmente usato a livello mobile, quindi
diciamo che sicuramente vedremo. Certo.
Mi piace questo discorso, perché tu paradossalmente potresti trasformare un iPad in un PC effettivo, no? Perché se utilizzano quel processore per mandare una macchina desktop, non capisco per quale motivo un iPad non potrebbe funzionare allo stesso modo, capito?
Certo.
Quindi a quel punto, a mio parere, perderebbe un po' di senso, perché perlomeno io che so magari all'interno ci sia lo stesso processore, dico, ma che cavolo, cioè io magari compro una macchina che ha un sistema prettamente dedicato al mobile, quindi un'interfaccia touch che comunque non ha la stessa comodità di un desktop o comunque
dipende da quello che ci devi fare.
Esatto, perché comunque anche la nuova tastiera che ha creato Apple per l'iPad, che ha il trackpad e tutto quanto, che a mio parere risulta comunque una forzatura, perché cioè è pensato per un utilizzo mobile, quindi in mobilità. Tu mi ci metti il trackpad quando effettivamente io basta, cioè è proprio il concetto che è sbagliato, ok? Perché tu mi fai credere che tecnicamente posso fare tutto con un dito in maniera rapida e veloce, e poi dopo mi fa uscire una tastiera col trackpad, capito?
Certo,
cioè,
ho capito.
Per quanto possa
intendi
essere fluido o non fluido il trackpad, cioè, è proprio il concetto. Io ho davanti delle icone che posso cliccare, perché devo tornare alla tastiera,
sì,
e al mouse. E al mouse, sì, e al trackpad, ok? Quindi forse stanno portando anche l'iPad stesso ad un livello diverso. Magari potrebbe essere, non lo so, il nuovo PC ARM per il prossimo anno. Forse è quello invece che l'iPad, che il MacBook.
Che il MacBook
Air.
Beh, il MacBook, so, magari sì, magari elimineranno un MacBook Air ed introdurranno al suo posto un iPad. Non lo so.
Magari potrebbe essere questo.
Innanzitutto, con questa unificazione, anche per quanto riguarda il sistema operativo macOS su ARM, innanzitutto hanno implementeranno le app universali, quindi app che,
esatto,
gireranno sia su macOS che su iOS che su iPadOS. Ora, io qua, come già dicevo prima, c'è una sensazione di già visto, nel senso, le app che vanno sul Windows Store possono essere compilate sia per x86-64 che per ARM. Quindi io posso avere le app di Windows 10 che girano contemporaneamente su un Windows Phone, pace all'anima sua perché non esiste più, sia su Windows. E era una cosa che, parlo di circa 8 anni fa, ho fatto. L'ho proprio fatta. Nel senso, c'era un'applicazione che mi girava contemporaneamente su Windows e su Windows Phone.
Ma in
quindi
realtà Windows, cioè Windows con Windows Phone, adesso magari perché è fallita, giustamente, se non ci sono persone che comprano tanti dispositivi, purtroppo gli sviluppatori ci sviluppano. Però, come concetto, cioè noi stiamo parlando, cioè adesso vediamo Samsung, no? Che ha il suo DeX, che lo colleghi,
che poi alla fine PC.
Ok, insomma, ma noi parliamo, cioè il Windows Phone, cioè gli smartphone di Microsoft, lo facevano prima, già da molto tempo.
Certo, certo. E difatti io a un certo punto, dopo il mio iPhone 3GS, quindi non è che sto parlando dell'ultimo iPhone, io sono passato dal 3GS a un dispositivo Nokia con Windows Phone. E era un top di gamma. Ok, torniamo a noi. Torniamo ad ARM.
Bisogna capire effettivamente se cioè, perché allora Microsoft il suo portatile ARM lo ha fatto uscire già, ma il problema è sempre lo stesso: io faccio uscire il portatile ARM, però poi non ho nessuno che magari mi sistemi, a parte la suite Office, che è chiaro che quella già esiste, però poi se ad oggi chi è che va a comprare magari il Microsoft X, se non, Surface X mi pare quello lì, sì, con ARM, se poi la maggior parte magari dei software non girano, ok?
Allora, Microsoft ha la sua versione, detta tra virgolette, di Rosetta.
Di Rosetta.
Che in teoria prende i software x86, 64 e li converte per girare su ARM. È ovvio che non è mai la stessa cosa rispetto a un software che è compilato per ARM.
Era quel discorso,
e il problema
che facevi
è che,
no?
Esatto, e il problema è che i compilatori per ARM sulla piattaforma per, diciamo, Windows, cioè per compilare un'app exe ARM, no, non ci sono fondamentalmente. Cioè ci sono, adesso ci saranno, e quindi anche lì si andranno ad organizzare. Ma anche qui Apple, secondo me, è un passo avanti, perché Apple, passando ad ARM e ad un SoC, non ad un processore ma ad un SoC, ha fatto una mossa particolare. No, beh, puoi avere un processore e basta, come puoi avere un SoC.
Sì,
ha fatto una mossa particolare, cioè
componenti.
Esatto, è tutto il sistema nel chip. La cosa particolare, esatto, è che Apple ha creato all'interno di questo processore, di questo chip, scusate, un insieme di tecnologie. Ed ARM è molto buona per fare questo, perché ARM, che sta per, inizialmente, adesso è ARM e basta, ma sta per Advanced RISC Machine, ARM è una tecnologia molto buona per integrare più cose all'interno dello stesso chip. Difatti Raspberry Pi ha un SoC, oppure tutti gli smartphone Android compresi hanno un SoC, dove all'interno quelli della Qualcomm c'hanno il CPU, GPU e tutte altre cose, e la gestione della radio è all'interno del SoC, la gestione delle fotocamere è all'interno del SoC, tutte cose che sono al di fuori del processore stesso, ma grazie all'architettura ARM si integrano molto bene nel processo, diciamo, di lavoro interno. E questo è il punto chiave. In pratica Apple ha dotato questo SoC Silicon di tutta una serie di dispositivi per la decodifica del video, per la codifica del video, magari per il supporto del codec ProRes, che è un codec di livello professionale per lavorare con i video in qualità lossless, quindi senza perdita di qualità, in maniera automatica. Insomma, il gioco, più che sull'architettura stessa, è lì, secondo me. E questa cosa Microsoft non ce l'ha. Cioè, non ce l'ha, punto e basta. Non è la stessa cosa. Sembrano dispositivi simili, ma per Microsoft è semplicemente un cambio d'architettura. Per Apple è proprio un cambio di paradigma.
Certo. Quindi tecnicamente la differenza sta nella modularità.
Esatto, sì, vediamola così.
Quindi, diciamo, qual è effettivamente il vantaggio di passare da un'architettura CISC a un'architettura RISC?
Allora, CISC RISC, parliamo un pochino della differenza così poi possiamo capire i vantaggi. Allora, CISC sta per Complex Instruction Set Computer, mentre RISC sta per Reduced Instruction Set Computer. Complex non significa, significa complesso e non significa difficile, significa che è più hai più istruzioni fondamentalmente, è più complesso il set di istruzioni. Ma che cos'è questo set di istruzioni? È fondamentalmente, ovviamente qua farò molti molte generalizzazioni e semplificazioni, quindi chi già conosce bene questo argomento non mi insulti e capisca perché semplifico. L'instruction set, il set di istruzioni, è il linguaggio, detto tra virgolette, del microprocessore del computer, ma più che altro del microprocessore. In pratica, quando noi scriviamo un programma, questo viene compilato e cioè tradotto dal linguaggio con cui noi abbiamo scritto il programma, che nella stragrande maggioranza dei casi è diverso dal linguaggio che parla il microprocessore, a meno che non andiamo a parlare di un linguaggio particolare, ma che adesso nemmeno nomino, e quindi viene convertito, tradotto nel linguaggio che parla il microprocessore. Questo linguaggio fondamentalmente è il set di istruzioni, una serie di istruzioni che il microprocessore è in grado di eseguire. Ora, complex e reduced, dove complex sta per tante istruzioni e reduced sta per poche istruzioni, dici, ma quello con tante istruzioni sembrerebbe meglio, no? Dici, uno che lo vede da fuori. Eppure no, perché complex ne ha tante, ma in virtù del fatto di averne tante, poi vuol dire che per eseguire queste tante istruzioni ci vuole più tempo. Cioè, io magari ho 100 istruzioni, ma per eseguire queste 100 istruzioni ci metto più tempo che ad eseguire magari le 20 istruzioni che ha un processore con un set di istruzioni RISC, ridotto. Ok? Quindi la particolarità è appunto la velocità di esecuzione di queste istruzioni. Ma allora andiamo al punto di prima. Cavolo, utilizzo quelle più veloci. Perché devo utilizzare quelle più lente? Perché con quelle più lente i programmi possono diventare più piccoli e, tra virgolette, c'è bisogno di meno ottimizzazione per fare la stessa cosa che avrei con un processore RISC. Bene, a questo punto la definizione, la differenza è più o meno questa. Quindi ci sono dei pro e dei contro per entrambe le tipologie. In pratica, come dicevo prima, Apple è passata, perché tanto stiamo parlando di Apple, no? Apple è passata da PowerPC ad Intel, o meglio, da PowerPC ad Intel x86 e poi x86-64, che sarebbe la versione 64 bit dell'architettura x86 di Intel. PowerPC era un'architettura di tipo RISC. x86 è un'architettura di tipo CISC. Quindi sono profondamente diverse tra di loro. Il bello è che con i compilatori di oggi e tutte le tecnologie di oggi, praticamente compilare software ottimizzato per RISC e per CISC è praticamente la stessa cosa per chi scrive codice. Quindi alla fine la differenza è poca. Ad esempio, se io scrivo un programma scritto in C o in C++, scusate, C o C++, nel momento in cui io lo vado a compilare, posso scegliere di compilarlo per un processore x86 o per un processore ARM. Fondamentalmente, se il programma è semplice, nemmeno noto la differenza, non devo fare proprio nulla, lo compilo in un modo o lo compilo nell'altro. Alla fine dei conti, la differenza principale non è tanto nel fatto che l'architettura sia RISC, quanto l'architettura scelta sia ARM, per il motivo che ho detto alla fine dell'ultimo discorso che abbiamo fatto, in quanto su ARM riusciamo ad integrare molto bene tutta una serie di moduli, detto tra virgolette anche questo, all'interno dello stesso processore. Ok? Mm-hmm. A questo punto c'è da dire un'altra cosa, perché si parla di ARM, ma ARM non è uno, ARM è tanti. ARM è il SoC di Qualcomm per gli Android o di MediaTek, come è il SoC di Apple per gli iPhone da sempre, come è il SoC della Broadcom che è all'interno del Raspberry, come è il microcontrollore all'interno della lavatrice, probabilmente. I PIC e Arduino stesso, basato su tecnologia VR, è ARM. Cioè, non è che è una cosa sola, sono tante tipologie. Ed è per questo che ARM, dato che fa solo questo, riesce a farlo molto bene.
Perfetto. Diciamo che più chiaro di così non potevi essere.
Mamma
Nel
mia.
Senso che... penso che un processore come questo possa essere utile, tra virgolette, proprio perché praticamente ti divide i vari processi magari che devi fare su ambienti diversi. Ad esempio, magari un modulo potrebbe essere l'AI. Nel caso della fotocamera magari di Huawei, uno dei moduli all'interno del SoC è proprio l'intelligenza artificiale dedicata magari alla fotocamera, perché quella piccola parte gestisce, intuisce quale sia l'ambiente in cui ti trovi e cosa stai fotografando. Certo. Ad esempio, questo potrebbe essere un piccolo modulo, no? Ce ne sanno tantissimi di ambiti in cui magari potrebbe essere utilizzato. Netflix ha finalmente rilasciato le date ufficiali di tante serie TV, tra cui una che interessa a me, che so che è un po' particolare, però ormai ci sono affezionato, è Lucifer. Quello lì che mi diciamo tra virgolette preoccupa, però effettivamente è un ragionamento sensato, almeno secondo me, è il fatto che tante di queste nuove serie TV, o comunque nuove stagioni delle serie TV, vengono rilasciate a fine estate, o a fine estate, o addirittura vengono rilasciate a singoli episodi. Questo a me ha fatto pensare diciamo, mi ha fatto un po' ragionare sul discorso dell'uscita delle serie TV. Perché escono a fine estate e soprattutto perché esce magari un episodio? Inizialmente sulle scorse puntate avevo detto probabilmente esce un solo episodio perché sono a corto di traduttori o comunque di doppiatori per le varie lingue, per via del Covid, quindi è un problema che potrebbe comunque funzionare come cosa, però adesso ci sto ripensando, avendo visto tutte queste uscite a fine estate, e quello che mi è venuto in mente, poi dopo naturalmente sentiremo anche il parere di Lorenzo, è stato: ma niente che a causa, insomma, del Covid Netflix ha fatto il botto clamoroso in quei due mesi, però poi quando tutto, diciamo, è stato un po' si è attenuato e quindi c'è stata la possibilità anche di uscire di casa, Netflix praticamente ha fatto il botto, però al contrario, quindi nel senso nessuno si guardava più le serie TV. E proprio questo mi ha fatto pensare che Netflix abbia volutamente trascinato, insomma, trasportato l'uscita di tutte le serie TV, o di comunque di tante serie TV importanti, dopo l'estate. Quindi ha lasciato, tra virgolette, liberi tutti per l'estate e poi gli ha detto: non vi preoccupate che ci rivedremo a settembre.
Poi vi facciamo rinchiudere noi.
Esatto. E poi, ragionando, ci ho detto: ma niente che anche il discorso della puntata singola rispetto all'intera serie TV sia stata fatta apposta per questo? Nel senso che uno dice: no, cavolo, io inizio una serie TV di 10 puntate, magari dico cavolo, però preferisco uscire, magari lascio la serie TV, non la vedo più, la stoppo. Come diceva Lorenzo, a questo punto lo confermo, una puntata a settimana mantiene l'interesse, perché tu sai che la settimana dopo te devi vedere, magari finisce e in un certo modo la puntata stessa, e dici: cavolo, devo assolutamente vedere la seconda, e ti mantiene in hype per 6 o 7 giorni che siano, ok? rispetto magari a un'uscita totale di una serie TV. Quindi mi spiego meglio. Rispetto magari in un periodo come questo ad avere 7 puntate, forse funziona di più averne una ed aggiungerci l'hype per quella della settimana dopo. Nel senso, Netflix sa che io per 4, 6, 8, 10 settimane ho un utente che si guarda quella puntata per ogni settimana, l'interesse è maggiore magari, quindi questa persona accede più frequentemente all'applicazione Netflix magari, no? Invece avendoci un'intera stagione da vedere, da guardare, magari io dico ok, la inizio, sono le, non lo so, è sabato magari, la inizio, dico ma porca miseria guarda che bella giornata, ma secondo me io esco, preferisco
uscire.
Cosa
sto facendo qui?
Che cosa sto facendo qua? Voglio uscire, non mi voglio distruggere su una serie TV, prendo, esco e poi me la dimentico. Perché? Perché la pubblicità magari non c'è più, perché non è un episodio ricorrente, ma loro pum, te lo pubblicizzano, esce questa data tutta, punto, e dopo non ne parlano più magari perché ne escono altre.
Certo.
E rispetto magari al concetto, io te ne faccio uscire una settimana, che significa che io per 10 settimane parlerò di questa serie TV. E non lo so, forse dimmi anche la tua, non lo so, forse io l'ho vista anche come una specie di strategia.
Probabile, probabile. Secondo me è come dici tu, perché non vedo altri motivi per rimandare le serie. Però sì, anche forse hai ragione pure sulla cosa dell'episodio a settimana, perché comunque sia la cosa che dici, ah c'è una serie, adesso me la guardo, però guarda che bella giornata, magari esco pure. Esatto. Oh, c'è un episodio, ma lo sai, passi che tanto dico, fuori è caldo e poi esco. Cioè, capito? Ci può stare, ci può stare.
Potrebbe essere un'idea, non so,
sarebbe da vedere ad esempio esatto, sarebbe da vedere gli ascolti ad esempio di Snowpiercer, che io sto lasciando da parte, magari me la vedrò tutta insieme quando è finita. Io, caro, quello che diceva degli episodi uno a settimana,
no, l'ho lasciata stare, della medaglia.
L'ho lasciata stare, sì, perché i primi episodi quando l'ho visti ero molto stanco, quindi l'ho seguiti molto male. E quindi non lo so, stavo aspettando per ricominciare a vederla. E bisognerebbe però vedere, visto che è una di quelle serie che è uscito con episodi settimanali, quello che come stanno andando gli ascolti settimanalmente. Allora, ovviamente
io, di tante persone che conosco, hanno abbandonato perché hanno perso l'interesse, non essendo una serie al top. Infatti ci sono rimasto un po' male, perché non mi aspettavo questo tipo di reazione da parte delle persone.
Io sì.
E naturalmente il problema di farla uscire una settimana dopo è tutta la funzione dell'hype, capito?
Certo.
Cioè, se c'è una puntata che è sottotono rispetto a tutte le altre, c'è il rischio che non ti genera.
Sì, sì, interesse. Certo. E la settimana dopo finisce.
Quando invece magari dopo è addirittura più bella.
Certo, ma è come un film, dai, adesso stiamo ritornando sull'argomento, ma è come un film, cioè un film, se tu lo inizi a vedere è difficile che smetti di vederlo.
Esatto.
Cioè, se tu te la guardi nel giro di 3 giorni è simile a un film, nel senso, quando finisci una puntata vedi la prossima, e se una puntata era un pochino peggio delle altre, invece una settimana, c'è questo rischio, però è anche un filtro, serie brutte contro serie belle. Vabbè.
Chissà
cosa succederà a settembre.
Ma... non lo so, io direi che adesso non vedo a parte Dark, che sarà praticamente l'uscita considerata comunque la miglior serie di Netflix mai fatta, di Netflix, nel senso proprio fatta da Netflix, e probabilmente quella uscirà per intero e sarà una serie ipervista, visto e considerato come è finita.
Considerare più di io non l'ho vista, più di Stranger Things, che ha i suoi fan e i suoi diciamo hater, e più di una serie Sfortunati Eventi addirittura.
Sì. È stata proprio proclamata la miglior serie mai fatta da Netflix.
Più di una serie Sfortunati Eventi.
Proclamata, giuro, proprio proclamata. Ma non so se la serie Sfortunati Eventi è stata sì, fatta proprio da Netflix.
Fatta, è stata fatta da Netflix.
Allora sì, è la migliore.
No, io fino a che non vedo non credo, fino a che non la vedo.
Vedila.
Ah, la guarda,
è particolarissima. Però te lo dico,
Però è sabato, io
carta e penna e scrivi di tutto quello che vedi, perché andrai tipo in panico totale.
Ok,
mi raccomando, studiati bene i personaggi, studiati i nomi.
Ok.
Perché sarà un disastro, perché poi è tedesca.
Sì.
Chi l'avrebbe mai pensato?
L'avevo iniziata a vedere, avevo visto tipo due puntate, poi ho lasciato stare. Ma non per interesse, perché non mi ricordo perché.
Quello che mi piace è la fotografia, porca, quel cacchio di giubbotto giallo è pazzesco. Comunque ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Devo dire che è stata molto interessante, abbiamo ragionato un po' su quello che è stato quello che è stata Apple in questa presentazione. Abbiamo ragionato un po' sulle architetture, qual è stata la scelta, perché è stata la scelta. È stato veramente interessante. Poi ci siamo un po' soffermati su Netflix, perché Netflix c'è sempre dietro di voi, dietro le vostre spalle, e vi aspetta a settembre. In ogni caso, ascoltateci, seguiteci su tutti i nostri social, troverete link direttamente nella descrizione. E che dire? Ciao ciao, alla prossima.
No, niente ciao ciao. Voglio fare la battutona finale bruttissima.
Vai.
Netflix si è fatto una mangiata di Green Day. Esatto. Ha ascoltato troppo Wake Me Up When September Ends. Ciao a tutti.